Milano e il suo più grande araldo. I rintocchi storici della Torre del Comune e storici personaggi all'ombra della stessa. E la via Crucis d'uno scrittore. Il voltone di San Michele al Gallo, che comunicava col sestriere di Porta Vercellina, riceveva il titolo dall'antigua chiesetta, che volgendo la fronte alla via Orefici, recava in cima al campanile un gallo di rame dorato. Dallo spezzato del timpano, che corona il bel portale barocco, racchiuso nel vano di una finestra rettangolare, emerge la marmorea effigie del poeta Ausonio, nel lato di indicare con la destra la lapide sulla quale sono riportati i versi che egli stesso volle nel IV secolo dedicare a Milano. Versi tra i più belli che mai Vate abbia indirizzato a una città. Ausonio era di Bordeaux. 15 secoli più tardi un altro scrittore gallico, ma di Grenoble, Stendhal, amerà a tal punto la medesima città da farsi ricordare sulla pietra tombale. Così, Henry Bale, milanese. Ma ecco il celebre elogio di Ausonio. Tradotto. Milano è una città meravigliosa, c'è di tutto. Numerosi e splendidi gli edifici, arguta e affabile l'indole degli abitanti. Ben radicati i costumi, una doppia muraglia che accresce il fascino e per la gioia del popolo stanno il circo e l'ampia mole del teatro inanellato di gradini. Templi e palazzi imperiali, l'opulenta zecca, e la zona delle terme consacrate ad Ercole. Porticati, adorni e marmorei fregi e mura che a guisa di immenso bastione la cingono. Tutto è senza pari grandioso e sublime, tal che non teme il raffronto con Roma. Ma insomma, c'è proprio di tutto, quasi. Il circo, il teatro, i templi, il palazzo imperiale, la zecca, le terme erculee e la via porticata e le mura col doppio fossato. Manca solo il Campidoglio, che forse ai tempi del poeta più non esisteva, tant'è che ancora oggi non se ne conosce con esattezza l'ubicazione. E l'arena, che allo stesso non doveva troppo guardare. Bah, no, de gustibus. L'antico voltone d'accesso alla Porta Vercellina venne rifatto verso la metà del Seicento assieme al contiguo palazzo della Scuola Palatine, dopo che un incendio li aveva entrambi distrutti. Fece da modello quel palazzo dei giureconsulti che in un fastoso stile barocco tuttora fiancheggia dall'altro lato la loggia dei mercanti. A volerlo così era stato il milanese Gianangelo Medici, dopo che, assunto al soglio pontificio col nome di Pio IV, aveva stimato doveroso lasciare alla città natale un segno tangibile di sé. La costruzione fu iniziata sotto la direzione del Seregni il 7 aprile del 1562, anche se la pietra fondamentale rinvenuta alla fine dell'Ottocento e poi collocata sulla fronte verso via San Margherita recita la data del 21 novembre 1561. Ai primi del secolo successivo si provvide a restaurare, secondo il gusto dell'epoca, la torre che sorgeva a metà del palazzo e mostrava ancora il bel laterizio acceso di quanto nel 1272 Napo della Torre l'aveva innalzata per collocarvi le campane del comune. Di queste la più famosa, se non la più antica, era certamente quella che dal nome del podestà che ce l'aveva sistemata. Era un tal Zavatario della strada e veniva detta Zavateria. I suoi lenti rintocchi regolavano l'ora del pranzo e della cena e dopo il terzo tocco era fatto obbligo che si voleva uscire di fornirsi di torce. Per i bimbi, invece, era il momento di andare a nanna, sospinti premurosamente dalle loro mamme che ammonivano a sonna la veggia, un po' come oggi le ultime pronipoti sogliono raccomandare a nanna dopo i cartoni.
Ma se c'era da chiamare a raccolta i cittadini per decidere di affari importanti o per marciare contro i nemici del comune, la Zavataria veniva suonata a rapidi rintocchi. Nel 300 un'altra famosa campana venne collocata sulla torre di Napo dal podestà Beccario dei Beccaria e da costui si disse Beccara, forse la stessa che gli sorti nel 48 faranno suonare a distesa per tutte e cinque le storiche giornate. A tal proposito riferiscono le cronache che fu tanta la furia dei patrioti che alla fine essa si ruppe e bisognò ricoverare al castello. Da allora i milanesi, per regolare proprio i cipolloni, dovettero affidarsi esclusivamente al grande quadrante, che fin dai primi del 600 era stato applicato sulla torre dei giureconsulti, la quale da allora venne altresì denominata Torre dell'Orologio. In seguito, come è noto, servì ugualmente allo scopo l'orologio del Camposanto. Ai piedi della torre, che è giunta a noi nella linda veste conferita dall'ultimo restauro ottocentesco, monta la guardia al riparo di una piccola nicchia, l'effigie scolpita da Sant'Ambrogio, nell'atto di alzare le prime tre dita come a indicare di essere il terzo e, si spera, anche l'ultimo inquilino della nicchia medesima, che, per chi non lo sapesse, ebbe già l'onore di ospitare le statue di Filippo II di Spagna e di Marco Giunio Bruto. In effetti, quando Renzo, proveniente dal Forno delle Grucce, si trovò a passare sotto questa torre, la statua che vide fu quella del re di Spagna, dal viso serio, burbero e accipigliato, opera si sa di Andrea Biffi. Ma molti anni dopo, nel 1796, e in pieno furore giacobino, si pensò bene di sostituire la testa di Filippo II con quella del tirannicida Bruto, nella cui destra, in luogo dello scettro, comparve il pugnale. A proposito di pugnale, sulla lapide che fu apposta alla base della statua era inciso: all'ipocrisia di Filippo II succeda la virtù di Marco Giunio Bruto. Cittadini, specchiatevi nel vostro primo console. E così accomodata, stette forse per un paio di anni, ma una mattina certuni, che non avevano in simpatia con Marco Bruto, anzi dovevano avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla statua, la tirarono giù, le fecero 100 angherie e, mutilata e ridotta a un torso informe, la trascinarono con gli occhi di fuori e con le lingue fuori per le strade, e quando furono stracchi bene la ruzzolarono non so dove. Del successivo pigionante della storia della storica nicchia, non dice Manzoni giacché al momento in cui scriveva di quel tumulto di San Martino. Nella stessa non aveva ancora fatto la sua comparsa l'effigie di Sant'Ambrogio, che infatti venne inaugurata soltanto nel 1833. A scolpirla in veste togata romana era stato Luigi Scorsini, ben noto ai milanesi per quelle quattro corpose cariatidi che da poco adornavano il palazzo della stampa Soncino al civico 115 dello stradone di San Prassede, oggi numero 16 del corso di Porta Vittoria, e dalle quali dobbiamo credere ricavasse maggiori soddisfazioni. Accade infatti che mentre il 23 novembre di quell'anno ci si apprestava a trasferire la statua nel Broletto, una corda uncinò la mano del santo, troncandola di netto. Poco mancò che al povero Scorsini, che si vantava di averla scolpita di un sol pezzo, venisse una sincope. Riappiccicata alla belle meglio la mano, si proseguì il viaggio fino al palazzo dei giureconsulti. A questo punto il bravo scultore rischiò per davvero di rimetterci le coronarie, giacché s'avvide che mentre il basamento della statua era quadrato, la nicchia che lo doveva contenere era maledizione semicircolare. Per fortuna quell'inghippo fu superato con qualche sapiente colpo di scalpello. E così, il 31 dello stesso mese, si poté finalmente procedere all'inaugurazione ufficiale, ma, dicono le cronache, con modesta pompa e quasi di soppiatto. L'unico a fregarsi le mani per la contentezza fu quel tal Polentat, che stazionava vicino allo storico pozzo e che approfittò della novità per rincarare il prezzo alla polenta, portandolo da un soldo che era a 3 soldi la fetta. Dopotutto si giustificava. Era stato Sant'Ambrogio con quelle 3 dita alzate a ordinargli l'aumento. Al presente l'effigie del santo patrono troneggia bonaria dall'alto del suo massiccio piedistallo, ma le manca da qualche tempo l'ultima falange dell'anulare destro. Ah, se lo sapesse il bravo Scorsini...